Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Non sono colpevoli. Pare che sia tutta qui la formula usata dal governo afghano nel liberare i tre di Emergency. Non sono colpevoli è la frase che ricorre in varie prime pagine, per esempio La Repubblica, che in prima pagina fa iniziare anche una riflessione di Renzo Guolo. Se la verità caccia l'infamia, e scrive: sono liberi gli operatori di Emergency, discolpati formalmente da ogni accusa dagli stessi servizi afghani che li avevano indicati come attivi complici dei talebani e dei loro alleati qaedisti. Un'accusa apparsa sin dall'inizio surreale, perché coinvolgeva personale di un'organizzazione che fa del pacifismo radicale, del principio di cura alle persone, la sua bandiera. Poi prosegue a pagina 22, leggo un paio di passi in più. Come era prevedibile, la torbida vicenda si è risolta per via politica e non per via giudiziaria, così come i politici, erano i nodi della battaglia che si è combattuta sul corpo vivo di Emergency, bersaglio dei molti che non condividono la sua logica d'azione in un contesto in cui curare tutti senza chiedere a quale fazione si appartenga appare una pericolosa eresia. L'organizzazione fondata da Gino Strada è divenuta suo malgrado una sorta di oggetto transnazionale su cui si sono scaricate le tensioni tra centro e periferia, che dall'Helmand si riverberano sulla capitale Kabul e quelle tra il governatore locale e il governo Karzai, legate alla trattativa che lo stesso presidente conduce con i talebani, almeno quelli meno convinti della bontà della linea pro-Al-Qaeda del Mullah Omar. Oltre che, in vista dell'annunciato ritiro dalla guerra necessaria degli Stati Uniti e della coalizione, segnali più o meno amichevoli che Kabul manda anche ai suoi alleati per ottenere concessioni di ogni tipo, e si conclude con la posta era, quantomeno, la partenza dall'Helmand, teatro di un'intensa offensiva destinata a espandersi nei prossimi mesi, se non dall'intero paese dei monti, cioè l'Afghanistan, di un'Emergency ormai screditata, colpita dalla sua ossessione pacifista da infamanti accuse. Un'operazione fallita che, dalla misura dei mezzi con cui si combatte, avviene la lotta politica nel ginepraio afghano. E però già un grosso risultato l'hanno ottenuto, che dalla regione dell'Helmand Emergency in effetti è stata cacciata via. Ora c'è una ridda di ipotesi, addirittura hanno... ci sono voci, insomma, accreditate che dicono che quell'ospedale, un ospedale all'avanguardia che oltretutto è costato fior di dollari ed euro, potrebbe essere affidato a organizzazioni umanitarie che non stanno tanto lì a criticare le guerre, tagliano, incidono, suturano, mozzano, mutilano e mettono arti quando possono, senza dire che tutto questo è colpa della guerra, e quindi hanno detto che ci mandano Medici Senza Frontiere, per carità, encomiabili anche loro, però insomma è come quando si curano i poveri per certi fanatici cattolici, senza però mai dire quali sono le cause della povertà. Poi c'è lo sfogo di Strada, così il titolo di Repubblica, ma più o meno è la dichiarazione che viene riportata da tutti gli altri quotidiani. È fallito un altro tentativo di screditarci. Il fondatore di Emergency attacca, qualcuno sparge veleno su di noi. Poi andrei a vedere La Stampa, che prima titola: non colpevoli, Kabul libera i tre italiani. E poi c'è la chiusura del centro, il prezzo per la libertà. Quindi La Stampa va ad approfondire con il suo inviato a Kabul la questione, che insomma appare poi abbastanza lampante, così lo è stato fin dall'inizio, e cioè ciò che dicono anche i servizi segreti italiani. Gli uomini dell'intelligence insistono a sostenere l'ipotesi del complotto, cioè quelle armi... ce le ha messe chi le ha trovate, essenzialmente. La loro libertà in cambio della chiusura dell'ospedale di Emergency alla Shkarga, scrive La Stampa, sarebbe questo l'accordo segreto dietro il rilascio ieri dei 3 cooperanti italiani arrestati 8 giorni fa. Fonti vicine al governo afghano, che hanno voluto ovviamente restare anonime, confermano le voci di Kabul. La liberazione dei 3 è stata possibile dopo l'incontro di sabato tra il rappresentante speciale per l'Italia in Afghanistan, ambasciatore Attilio Iannucci, e Hamid Karzai. Il presidente afghano avrebbe acconsentito a una soluzione immediata nel caso, in cambio, però, l'organizzazione non governativa doveva abbandonare le sue operazioni nell'Helmand. E pagina 4, sempre della Stampa, c'è Gino Strada che dice: restano troppe ombre e faccio come il ministro Frattini, prego il cielo che il governo italiano non c'entri nulla, perché questa è l'accusa di Gino Strada, cioè l'accusa, o meglio, lui pone una domanda, delle due l'una, insomma: il governo italiano non sapeva nulla, e allora che autorevolezza ha il governo di un paese così impegnato militarmente in Afghanistan che gli inglesi o i servizi segreti afghani in combutta con gli inglesi possono fare un'operazione del genere senza neanche avvisare il comando italiano? Oppure, se sapeva il governo italiano, perché l'ha permesso? Ma a parte ciò, tanto non avremo mai la risposta, ognuno se la può formulare da solo, in questa pagina troviamo anche la ricomparsa di un curioso personaggio, Gabriele Torsello, che viene ritratto, non so se ancora oggi è così, comunque così si presentò al mondo quando venne sequestrato nel 2006 in Afghanistan, cioè con completamente vestito di bianco, una gran barba e capelli lunghi, insomma un po' da santone New Age, e dice: l'ospedale dà fastidio, è un'accusa ridicola, e quindi una voce contro Emergency. E il fotografo rapito nel 2006 dice: i medici non facciano i giornalisti, e accusa essenzialmente Emergency di attirarsele queste cose, perché dovrebbero pensare solo a tagliare, cucire e non stare a fare né i giornalisti, dice lui, cioè denunciare ciò che vedono e tantomeno fare politica. Il primo pensiero, leggiamo dalla Stampa, di Gabriele Torsello va ai 3 operatori italiani liberati. È una gioia saperli salvi. Il secondo, però, il fotografo salentino, ma residente a Londra, rapito in Afghanistan nel 2006, lo dedica alla situazione che ha portato al loro arresto, ed è assai meno peace and love. Questo peace and love, forse un po' di sarcasmo da parte della Stampa nei confronti del suo aspetto, chissà. C'è qualcosa di poco chiaro intorno all'ospedale di Emergency alla Shkarga. Questo non significa che ciò di cui era stato accusato avesse fondamento, meno male. Ma perché mai le autorità di Kabul, che come tutti da sempre riconoscono l'importanza dell'attività medica di Emergency, dovrebbero voler far chiudere la struttura? Toccherebbe a Gino Strada spiegarcelo. E poi va bene criticare la guerra, ma non nel contesto in cui operano loro. Nessuno nega i loro meriti, ma spieghino come sono entrate le armi. Certo, lo devono spiegare i medici di Emergency come sono entrate le armi. Ma com'è che questo gli rode così? Più avanti si capisce perché ha dei rancori. Dice: era successo nel 2007, all'epoca dell'arresto di Hanefi, il mediatore dei sequestri Torsello e Mastrogiacomo, e le indagini furono bloccate. Poi, ancora all'indomani della mia liberazione, quando Strada parlò del riscatto pagato, e qui sta il quibus, la cosa non fu apprezzata a Kabul, senza contare l'irresponsabilità di dichiarazioni del genere che pubblicizzano il prezzo dello ostaggio. Insomma, lui è risentito con Emergency perché anziché essere grato a Emergency, che fece mediazione e riuscì a far liberare sia lui che poi Mastrogiacomo, insomma, secondo lui poi dovevano star zitti, non dire che era stato pagato un riscatto, che ovviamente sollevò una ridda di polemiche, ma si sa che li pagano sti riscatti. L'essenziale è non dirlo, cioè far finta che non sia vero. E così Torsello vorrebbe che si continuasse a far finta che non sia vero che per liberare si pagano riscatti. Non è che hanno pagato un riscatto anche per i 3 di Emergency, no? Ma comunque curioso è l'atteggiamento del giornale. Beh, titolo in prima pagina: il governo salva i 3 di Emergency. Decisiva l'azione diplomatica della Farnesina su Kabul. E poi insomma dedica molto spazio a tutto ciò. Un dettaglio singolare che insomma merita attenzione. All'interno, in uno dei tanti articoli, ben due pagine dedicate a ciò che il giornale definisce il pasticcio di Emergency. Qui c'è una dichiarazione che dice: il chirurgo non mi sarei mai suicidato. Provati ma liberi e soprattutto combattivi, come lasciano chiaramente intendere le prime parole di Marco Garatti subito dopo il rilascio. Il mio obiettivo ora è quello di dimostrare la nitidezza del ruolo di Emergency. Il chirurgo, in una conferenza stampa tenuta a Kabul, si mostra deciso e dice: le due volte che ho visto in carcere l'ambasciatore italiano Claudio Glänzer, l'ho rassicurato sul fatto che stavo bene e che non mi sarei suicidato, perché avevo tre obiettivi urgenti da perseguire. Il primo era di poter uscire per ricongiungermi con mia moglie, poi di dimostrare la nitidezza del ruolo di Emergency e da ultimo tornare a fare lo stesso lavoro che ho sempre fatto. Come dire: se mi trovano impiccato, lei sa, e gliel'ho detto due volte, che io non mi sono suicidato. Quindi insomma, aveva messo in conto anche questo, visto che i tre sono stati messi in isolamento. Non è stato detto loro assolutamente il motivo per cui erano chiusi in una cella senza possibilità di vedersi tra loro, e quindi praticamente cominciano a capire da ieri, dal momento della liberazione, che cos'era accaduto. E lui così ha messo le mani avanti dicendo: guardi che io non mi suicido. Dunque, ma già che siamo sul giornale, il giornale, in prima pagina leggo: il vulcano, tanto fumo e poco arrosto, mezza Europa riapre gli aeroporti. Secondo gli esperti, allarme esagerato. Ora a qualcuno è venuto il sospetto che la nube del vulcano islandese somigli a una grande, gigantesca bufala. Ora, per il solo fatto che tutto questo è in prima pagina del giornale, non ci autorizza, buttandolo nel cestino, a pensare che sia una boutade di Feltri. Perché poi, andando a vedere tutti gli altri quotidiani, si insinua sempre più forte questa, chiamiamola, esagerazione nell'allarme. E vediamo chi ne parla di più. Beh, Repubblica, che ho qui davanti, in prima pagina come tutti gli altri, ma poi anche le seguenti, allarme inutile chissà. Dunque, a parte l'effetto lungo della nube su turismo, viaggi e vacanze, a rischio il PIL del continente, niente meno, il prodotto interno lordo dell'intero continente europeo è a rischio adesso, leggo che al quarto giorno di paralisi dei cieli europei è polemica. Non sono partiti quasi 7 milioni di passeggeri. 20.000 voli sono stati cancellati ieri. Centinaia di persone ancora alle prese con caos e disagi nei trasporti, mentre i test realizzati da diverse compagnie non hanno evidenziato problemi dovuti alla nuvola di cenere. Così ha annunciato KLM, ma anche Air Berlin e Lufthansa. Il primo test dell'Air France su un A320 è avvenuto in condizioni normali. Da qui è partita la richiesta di rivedere lo stop dei voli. L'AEA, associazione che raggruppa le 36 principali compagnie europee, e l'ACI Europe, l'organizzazione degli aeroporti, hanno chiesto un immediato riesame delle misure precauzionali che hanno imposto la chiusura di gran parte degli spazi aerei. Le procedure applicate in altre parti del mondo per le eruzioni, c'è scritto in un comunicato dell'ACI, non l'Automobile Club italiano ma l'Associazione degli Aeroporti, non hanno richiesto il tipo di restrizioni attualmente imposte all'Europa. Poi, andando a leggere i tanti approfondimenti sui vulcani, uno scopre che questa eruzione è stata inferiore a tante altre dell'Etna. Com'è che quando erutta l'Etna non se lo fila nessuno, e quando erutta questo vulcano che tutti, insomma, almeno quelli che ho sentito io, i mezzi busti televisivi, maschi e femmine, definiscono il vulcano dal nome impronunciabile? Ma io qui leggo Eyjafjallajökull, non so se sia la pronuncia islandese giusta, però si può leggere Eyjafjallajökull. Comunque, l'Eyjafjallajökull, scioglilingua, è meno incattivito dell'Etna. Allora c'è l'esperto, cioè è pieno di esperti, spiega: beh sì, ma l'Etna sta laggiù, il problema dell'Eyjafjallajökull è che si trova al centro di un punto nevralgico per le rotte, eccetera, eccetera, quindi insomma per non saperne leggere né scrivere era meglio tenere tutti a terra, perché poi altri esperti dicono quel tipo di cenere fa praticamente cenere lavica, se entra in una turbina ad un'alta temperatura torna a fondersi, si spalma dentro la turbina, la blocca, l'aereo precipita, non solo, ma ha una sorta di effetto smeriglio sui vetri, per cui comunque i piloti non vedrebbero più niente. Già, i piloti. E stamattina fanno a gara i quotidiani a intervistare piloti che dicono: ma io ci ho volato dentro, non è successo un accidente di niente, è una cosa assolutamente normale. Oddio. E allora? Vediamo un po'. Anche Repubblica trova il pilota che è disposto a dirlo. Il pilota, stop esagerato, lo dicono i test. Comandante Air France, dovevamo verificare subito quelle particelle. E quindi racconta che, insomma, lui ha fatto questo esperimento, si è levato in volo per conto dell'Air France, ci è volato dentro e, vabbè, sostiene che non è così dannosa. Ma anche sul Corriere della Sera c'è l'ennesimo pilota pure qua. Eccolo qui. Così, no, vabbè, questa è un'altra pagina, scusate. Sì, pagina 1 dice... il richiamo da oggi si torna a volare, pagina 5, voli sicuri sia la riapertura, lassù tutto limpido è il virgolettato, non ho trovato tracce di cenere. Questo non è dell'Air France ma è il comandante Giulio Inguscio, servizio misurazioni ENAV. Ieri ha sorvolato l'Italia per misurare gli effetti della nube nera e non ha trovato alcuna traccia di questa cenere. Vabbè, pure lui, ma non è l'unico. Andiamo anche sull'Unità, anche l'Unità dedica spazio alla questione. Eccola qui, bisogna andare un po' più avanti, non è proprio in prima pagina. La nuvola di cenere verso l'Italia, Ryanair non vola fino a mercoledì, ma intanto leggiamo più avanti. La nuvola si sposta molto lentamente verso sud-est, ha confermato Mauro Coltelli, vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e potrebbe lambire la Toscana in serata, mentre potrebbe investire più massicciamente l'Europa centrale. Ci sono anche altri modelli non ufficiali che affermano invece che la nube sia ferma sull'Europa settentrionale. Quindi si tratta di modelli di computer, nessuno la vede sta nuvola. I modelli, alcuni dicono che è già qui, altri dicono che non si è vista proprio. I piloti cosa dicono? Che non la vedono. Vabbè, l'eruzione sta continuando, anche se la sua intensità non è tale da preoccupare i vulcanologi. La forza eruttiva dovrebbe però, continua Coltelli, quietarsi nei prossimi giorni. Come dimensione, questa eruzione non è tra le più grandi, anzi... è simile all'ultima che ha interessato l'Etna. Il problema è che la nube di ceneri ha interessato uno spazio congestionato dagli aerei e ha mandato in tilt il traffico. Il problema è che non si conosce bene l'esatto danno che la cenere provoca agli aerei, per cui per precauzione si lasciano a terra. Noi vulcanologi abbiamo fatto spesso presente la necessità di fare dei test specifici che sono ampiamente alla portata delle tecnologie esistenti, ma i produttori fanno orecchie da mercante. Ecco, insomma, per non spendere un po' di eurini per fare questi test specifici, adesso le compagnie perdono milionate di euro ogni giorno. Insomma, alla fine madre natura ha dato loro una tiratina d'orecchi, o no? Dunque, ma a proposito poi della questione voli, leggo così a caso su un giornale qualsiasi, uno dei tanti trafiletti o didascalie di foto che mostrano appunto gente che dorme per terra negli aeroporti. Non trovando posto sui traghetti affollati, gli inglesi arrivati a Calais hanno pagato qualsiasi cifra a velisti e pescatori per tornare a casa. Ecco, ma poi sull'Unità trovo una cosa molto curiosa, cioè il racconto di viaggio di Loretta Napoleoni, che si trovava a Londra e dice quello che i media non dicono, cavarsela fra treni e traghetti. Il mio viaggio fra Londra e Roma, via Dover e via Ginevra, certo l'ha fatto un po' lunga, però insomma non ha dovuto certo sborsare quei 1500 euro per pagare un'auto a noleggio o un taxi, perché infatti poi ci sono anche queste denunce, no, di sciacallaggio, 1200 euro anche per andare solo fino a Lione, vabbè da Milano, ma comunque alla faccia 1200 euro. Ecco, L'ha fatta un po' lunga, ma alla fine è arrivata anche tranquillamente. Racconta: le ceneri di un vulcano oscurano il sogno del villaggio globale. Ecco l'ultimo scherzetto della natura, e a tirarcelo è una delle vittime della globalizzazione finanziaria, l'Islanda. Ma se il mondo ha rallentato la corsa quotidiana, l'attività dei media è più frenetica che mai. I notiziari esortano a rimanere in casa, non viaggiare, non avvicinarsi alle stazioni dove la gente si picchia davanti alle biglietterie. Sembra di essere tornati all'isterismo dell'11 settembre. Chi come me è in viaggio attraverso l'Europa non riscontra questo clima di panico, ma la scarsità delle informazioni divulgate dai media. Sabato mattina sono partita da Londra in macchina, dato che l'Eurostar era sì tutto esaurito fino a lunedì, ho prenotato un traghetto su internet che è salito di prezzo da 24 a 102 sterline nello spazio di 3 click, causa l'alta domanda. Notizia confermata da tutta la stampa britannica. Ma arrivata a Dover ho preso il traghetto precedente, che era praticamente vuoto. Il personale a bordo mi ha detto che quel fine settimana poche autovetture attraversavano la Manica. I guadagni non ne risentiranno, dato che le compagnie dei traghetti hanno quadruplicato i prezzi. Sì, ma solo quelli prenotabili su internet, che risultavano tutti esauriti, altri invece erano semivuoti. A Parigi sono partita in treno per Ginevra. Un'amica mi aveva consigliato quella linea perché è cogestita dalle ferrovie svizzere, mentre quelle francesi sono tutte in sciopero. E infatti alle 6 di mattina di ieri alla Gare de Lyon c'erano tanti italiani che cercavano di salire su treni diretti a Milano o Torino. Il mio invece è partito in orario ed era semivuoto. Pochi stranieri erano a conoscenza dello sciopero e nessuno aveva suggerito loro di passare dalla Svizzera. Eppure molti tenevano in mano i soliti giornali italiani venduti all'estero. Anche sul treno per Ginevra c'erano molti posti vuoti, sia in seconda che in prima classe. Alla stazione di Ginevra ho pranzato con due volti celebri della BBC. Avevano intrapreso lo stesso viaggio, ma a ritroso da Roma a Londra, grazie ai consigli di amici francesi. La stampa britannica era deficitaria quanto la nostrana. Bevuto il caffè, sono salita sul TGV per Milano. Anche quello semivuoto. Eppure alla stazione diversi italiani si lamentavano che non sapevano come tornare a casa. Quando ho chiesto al controllore come fosse possibile, mi ha spiegato che molta gente ha acquistato biglietti online e poi, in preda al panico, non è partita. Guardano troppa televisione. Le ferrovie europee se ne sono rese conto, non applicando la penale a chi ha viaggiato senza biglietto, per giunta. Nessuno però lo sa, perché i media non ne hanno parlato, ha aggiunto il controllore allargando le braccia. Dunque, fa molti più danni la disinformazione che il vulcano Eia Eia Busdalkul. Ma comunque, avviandoci alle ultime cose, l'Unità fa uno speciale sulla Lega. Lega mangiona, il titolo in prima pagina. Ingordigia di potere, spesi 80 milioni a Treviso, 80 milioni di euro per la sede della provincia. Stipendi raddoppiati, il sindaco di Asolo si è dato più soldi, il nepotismo di Bossi non piace però ai friulani. E quindi ci sono pagine, almeno tre pagine: il nepotismo di Bossi, imbarazzi padani. A imbarazzare, aggiungo io, è la foto della trota con una maglietta verde che mostra un dito medio nel segno di ficcatelo dove sai, e la scritta schiavi di Roma. Bah, se, sì, schiavi di Roma, sì, lo stipendio lo pigliano lì, proprio a Roma. E comunque Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, preannuncia in seconda pagina nel suo editoriale l'appetito della Lega, quindi questa sorta di speciale. Nel 2009 il Veneto, che ha appena tributato un consenso elettorale record alla Lega, ha perso circa 52.000 posti di lavoro. Il numero dei disoccupati ha raggiunto il livello di 126.500 persone. Secondo l'agenzia Veneto Lavoro, il prodotto interno lordo in questa regione chiave dell'economia nazionale è calato del 4,8% solo lo scorso anno. Il prodotto pro capite è sceso ai livelli di 10 anni fa e un recupero sulla media del 2008 sarà possibile solo nel 2015, se tutto andrà per il meglio. I più colpiti, e qui viene il perché, cioè il perché se ne sbattono i leghisti, quelli che pagano gli effetti più duri della crisi sono ovviamente gli operai stranieri e con un contratto a tempo indeterminato. Sono stati licenziati e difficilmente troveranno un'occupazione nel breve medio periodo. Questa è la realtà sociale ed economica del Veneto, una realtà difficile come in molte altre regioni italiane. Poi c'è la politica, ci sono le amministrazioni, ci sono i nuovi leader leghisti. Uno si aspetterebbe che davanti a una crisi spaventosa e dopo una vittoria elettorale senza condizioni, gli amministratori di Bossi affrontassero questo momento delicato con piglio deciso e provvedimenti adeguati all'emergenza. Ma per ora bisogna aspettare. Anche gli uomini della Lega tengono famiglia e amano i piaceri del potere. A Treviso i leghisti rifanno la sede della provincia come se fosse una reggia, spendendo senza ritegno e comprando pure un tavolo di cristallo da 12.000 euro. Ma ne hanno spesi 500.000 solo per le sedie, ma comunque. Ma poi negano i soldi alle scuole. La presidente della provincia e sindaco di San Donà, Francesca Zaccariotto, astro nascente della Lega, appena eletta, si era aumentata lo stipendio. Altri amministratori e sindaci, leghisti, ad esempio ad Asolo e in altri comuni del Trevigiano, hanno pensato che, crisi o non crisi, è giunto il momento di arrotondare stipendi e indennità, perché non si vive solo di gloria politica. E questi sono solo alcuni esempi raccontati nell'inchiesta di Tony Fontana. Poi più avanti, oggi che la Lega ha in mano la guida del Piemonte e del Veneto e partecipa al governo in Lombardia, puntando anche a Palazzo Marino a Milano, mostra sul territorio la sua faccia feroce coi più deboli e, su un livello più alto di potere, capitalizza il numero dei voti, esigendo, come ha detto esplicitamente Bossi, le banche del Nord perché ce lo chiede il popolo. E punta a infilare i suoi uomini nei consigli di amministrazione delle grandi aziende di Stato e nelle municipalizzate. A questo proposito c'è anche un memorandum, cioè ricordare il passato non troppo lontano, per esempio la tangente Enimont, la condanna di Bossi. Si può immaginare lo shock quando la Lega scopre di non essere stata immune da Tangentopoli. Nel 1992, al Caffè Donei di Roma, il suo tesoriere Alessandro Patelli ha preso 200 milioni della famosa tangente Enimont e anche Bossi era coinvolto nell'operazione. Sarà condannato con sentenza definitiva a 8 mesi di reclusione per violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Poi, a proposito del fatto che vogliono le banche, un disastro chiamato Credit Euro Nord. Nel 1998 la Lega decide di fare le cose in grande e con la sponsorizzazione personale di Bossi nasce la Credit Euro Nord, più nota come la banca della Lega. Dovrebbe dare concretezza agli ideali del Carroccio e invece è una catastrofe. La relazione degli ispettori della Banca d'Italia è una spietata lista di irregolarità. Evitò il peggio grazie alla BPI di Giampiero Fiorani. E insomma, però, secondo questa inchiesta dell'Unità, ci sarebbero militanti leghisti, alcuni danno anche il proprio nome e cognome, che mal digeriscono il nepotismo e aver messo Renzo Bossi, detto la trota, nel posto in cui sta facendo una fulgida, rapidissima carriera. E, si parla di Saviano. Ne parla la Mondadori. Saviano, resta con noi, non te ne andare, tutti quei milioni di diritti, ma scherziamo. La Mondadori a Saviano, resta con noi, nessuna censura. Lettera dei vertici allo scrittore. Ti prego, ti preghiamo, non sbattere la porta. E poi dentro c'è riportata questa lettera come un articolo di Ricchi Cavallero, che è autore appunto di questo appello a Saviano, non te ne andare dalla Mondadori, direttore generale Libri Trade Mondadori. E viene data voce anche a Marina Berlusconi, che dice: quella di mio padre non era una censura a Saviano, ma solo una critica. E poi c'è un'intervista a Sebastiano Vassalli che dice: scontro tra due visioni, Roberto è l'antidoto all'Italia di oggi e io difendo Gomorra. Poi Vassalli aggiunge: la critica del Premier poteva accadere soltanto in un paese segnato da un'anomalia non riscontrabile altrove. Brevissimamente, che fine ha fatto Haiti? Sui telegiornali e giornali nostrani non se ne parla più. Uno che non si è scordato Haiti è Sean Penn, attore e regista che ben conoscerete. Sean Penn è andato là poco dopo il terremoto, è rimasto là, da gennaio sta là. Dice che è tornato negli Stati Uniti solo un paio di volte per questioni tecniche, ma ha organizzato campi profughi. Insomma, in una intervista che non troverete sui giornali italiani, ma sulla Jornada di Città del Messico, grazie alla inviata Blanche Patrick, Sean Penn racconta questa sua esperienza dicendo del suo rapporto umano con gli haitiani. Insomma, per finire, questa è proprio l'ultima, vi segnalo a tutti i genitori un articolo su l'Unità a firma di Manuela Trinci, che è psicoterapeuta dell'infanzia e che dice che, insomma, le urla sono molto peggio delle Le urla sono molto peggio delle sculacciate. L'urlo peggio di uno schiaffo, addirittura. Gli adulti urlano e i bambini li imitano. Così i piccoli urlatori crescono e acquisiscono modalità di espressione analoghe alle nostre. Ma nella vita non vince chi fa la voce grossa. Beh, comunque, insomma, non vincerà chi fa la voce grossa, ma sicuramente chi vince oggi fa anche la voce grossa. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.